Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Seconda Timoteo capitolo 3. Questa mattina vedremo i versetti 16 e 17. Seconda Timoteo capitolo 3, versetti 16 e 17. Questo è uno dei passi che ci parla, possiamo dire, specificamente della Scrittura. Noi se ci dovessero chiedere quale passo della Scrittura chiaramente mi può spiegare cosa è la Scrittura, Seconda Timoteo 3,16 sarebbe la nostra risposta, ed è un passo che ovviamente conosciamo a memoria. E in questo passo quello che possiamo vedere è l'importanza della Scrittura. Paolo sottolinea proprio questo in ciò che sta dicendo a Timoteo, sottolinea la sua natura e sottolinea la sua autorità. Ecco perché la Scrittura è importante, e vedremo come questo si collega nel contesto. Ma intanto vogliamo leggere Seconda Timoteo capitolo 3, e leggerò dal versetto 14 per dare un po' di contesto. Paolo dice: tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Due versetti molto familiari a noi, che ci mostrano che cosa? L'importanza della Scrittura. L'importanza della Scrittura perché Paolo ha scritto chiaramente riguardo la sua ispirazione e riguardo la sua utilità. Per questo motivo possiamo dire che nel passo vediamo due caratteristiche della Scrittura. Due caratteristiche della Scrittura: essa è ispirata ed essa è utile. La prima caratteristica possiamo dire che indica la sua natura, la seconda caratteristica indica la sua funzionalità. Possiamo dire che la prima indica la sua divinità e la seconda indica la sua efficacia. Due caratteristiche: la sua ispirazione e la sua utilità. E attraverso queste due caratteristiche noi potremo vedere l'importanza della Scrittura per così poter arrivare alla conclusione di perché la Scrittura è così importante. Perché la Scrittura è così importante? Perché, come vedremo, la Scrittura è fondamentale, è vitale, è cruciale ed è allo stesso tempo insostituibile per noi credenti. La Scrittura è così importante ed unica che, come cita Pietro Ciavarella, un professore a noi conosciuto, nel suo libro di Seconda Timoteo, lui dice: se vogliamo fare progressi nella vita spirituale dobbiamo farci plasmare dalla parola di Dio. Se vogliamo crescere spiritualmente dobbiamo permettere al Signore di trasformarci tramite il ministero della parola. Perciò il ministero della Scrittura, la Scrittura stessa, è fondamentale. La Scrittura è unica, è insostituibile per noi credenti, ed una buona illustrazione di quanto sia importante per noi come Chiesa è quello che ha detto il pastore John MacArthur proprio nella domenica in cui lui compiva 50 anni di ministero come pastore nella stessa chiesa. Lui per quella occasione scelse di predicare proprio su Seconda Timoteo 3,16-17, e prima di iniziare nella sua introduzione egli disse questo: la storia di questa chiesa non è la storia di un uomo, non è il risultato del lavoro di un uomo, non è il lavoro di molti uomini e molte donne. Se si dovesse raccontare la storia di questa chiesa, dovremmo dire che questa è veramente la storia dell'opera della parola di Dio mediante lo Spirito Santo. Come Martin Lutero ha detto: non ho fatto nulla, la parola ha fatto tutto. E noi stiamo parlando di una chiesa che, come noi, sana nella fede, ha avuto un grandissimo impatto a livello mondiale. E quel pastore a che cosa fa riferimento? Cosa ha fatto tutto questo? la parola. Perciò questo è, possiamo dire, quello che noi vogliamo attraverso 2 Timoteo 3,16, è che la parola possa accrescere la nostra consapevolezza di quanto la scrittura è importante per le nostre vite, affinché possiamo continuare ad essere riconosciuti come una chiesa che dipende dalla parola di Dio, che dipende dalla parola di Dio domenica dopo domenica, mercoledì dopo mercoledì, ma non solo. Noi come chiesa dipendiamo singolarmente, giorno dopo giorno, da questa parola. Il fatto che noi siamo una chiesa biblica non è soltanto ciò che indica o ci dà il nome come nostra comunità, o non è neanche, possiamo dire, ciò che ci differenzia dalle altre realtà protestanti ed evangeliche, ma il fatto che noi siamo una chiesa biblica indica che cosa? Proprio dove c'è il nostro cuore. Questo è dove noi riposiamo nel Signore, nella scrittura. E noi praticamente dimostriamo l'importanza della scrittura quando dipendiamo da essa, quando desideriamo conformarci ad essa, quando ci aggrappiamo ad essa e nel modo in cui ascoltiamo il suo insegnamento e la leggiamo personalmente ogni giorno. Quindi questa parola, possiamo dire, è fondamentale ed è proprio quello che Paolo sta sottolineando a Timoteo con queste parole, nel versetto 16 e 17. Ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. E iniziando a vedere le caratteristiche, dobbiamo prima di tutto ricreare il contesto storico. È molto particolare perché Paolo sta scrivendo a Timoteo quando lui si trova in prigione a Roma. Lui è in prigione a causa delle persecuzioni che Nerone ha suscitato. Nello stesso periodo, non soltanto Paolo morirà, possiamo dire, a causa della sua fede, ma anche l'apostolo Pietro a Roma, almeno da quello che dice la tradizione. Ma tornando a Paolo, questo è il suo secondo imprigionamento. Lui è stato due volte in prigione a Roma. Nella prima volta lui poteva portare avanti il suo ministero. In questa seconda volta possiamo dire no. Nella prima era in condizioni molto favorevoli. In questa seconda volta no. Nel primo imprigionamento egli era agli arresti domiciliari. Ora si trova in una cella umida e buia. Nel primo aveva ricevuto visite continuamente e ora le visite sono limitate. Nel suo primo imprigionamento Paolo aveva con sé diversi dei suoi collaboratori. In questo momento soltanto Luca è con lui. Nel primo aveva la consapevolezza che sarebbe uscito e in questo secondo lui sa che non uscirà più, al punto che sa che la sua partenza alla presenza del Signore è vicina. Perciò è un momento molto particolare dell'apostolo Paolo. E nonostante queste condizioni, nonostante tutti i pensieri che lui può avere di gioia, ma allo stesso tempo di travaglio, lui scrive Timoteo. Questa sua seconda lettera, possiamo dire, la sua ultima volontà a Timoteo. Lui chiede a Timoteo di andare a trovarlo il più presto. Non sappiamo se Timoteo arrivò a vedere l'apostolo Paolo prima che fosse, possiamo dire, messo a morte. Perciò queste potrebbero essere le ultime parole che Timoteo ha ricevuto dal suo caro amico e mentore Paolo. E quindi Paolo è in questa condizione ed è preoccupato per Timoteo. Sappiamo quanto Timoteo era importante per Paolo. L'affetto nel Signore li legava insieme, ma anche il ministero che avevano vissuto li legava insieme. Il Signore attraverso Paolo aveva portato Timoteo alla fede. Paolo aveva particolarmente discepolato e preparato Timoteo. Timoteo era discepolo di Paolo, amico di Paolo, collaboratore di Paolo. Era il suo fedele rappresentante anche in tante occasioni nelle diverse chiese. Timoteo andava in rappresentanza di Paolo. Timoteo aveva servito insieme a Paolo a Berea, ad Atene, a Corinzi. Ed infine Timoteo, inviato da Paolo, serviva anche nella chiesa ad Efeso. Ed è proprio quando Timoteo si trova ad Efeso che Paolo scrive questa lettera. Scrive due lettere. La prima e poi alcuni anni dopo questa sua seconda lettera. E il contesto, possiamo dire, la situazione nella chiesa di Efeso non è abbastanza facile per Timoteo. Ci sono diversi problemi. Questo si può vedere da quello che Paolo scrive a Timoteo nella sua prima lettera, dove dice che c'era falso insegnamento, c'era disordine nel culto, c'era bisogno di uomini qualificati che governassero e guidassero la Chiesa. E quello che accade in prima Timoteo ci aiuta a capire che cosa? Seconda Timoteo, perché seconda Timoteo trova che l'Apostolo Paolo riconosce che Timoteo è in difficoltà, è debole nella fede, spiritualmente parlando. Tutta questa pressione della Chiesa, del ministero, stanno indebolendo Timoteo. E Paolo viene in aiuto attraverso questa lettera. E Paolo è preoccupato seriamente. Paolo è in prigione, manca poco per la sua morte. Il uomo a cui lui sta passando la staffetta è in queste condizioni. Timoteo è indebolito spiritualmente. Per questo motivo, Paolo in 2 Timoteo, capitolo 1, versetto 6, scrive: per questo motivo ti ricordo di ravvivare il carisma di Dio che è in te. Timoteo, devi ravvivare questo carisma che hai in te mediante l'imposizione delle mani. Per questo motivo, al versetto 7, Paolo scrive: Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore, d'autocontrollo. Paolo sta incoraggiando, sollevando il suo amico e discepolo. Versetto 8: Timoteo, non aver dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Pensate a Timoteo, la persecuzione sta arrivando, lui è indebolito a causa della situazione nella Chiesa, ma non solo, anche fuori può essere perseguitato, preso, imprigionato e messo a morte come Paolo. E Paolo lo sta incoraggiando a dire: soffri anche tu per il Vangelo, questo è il costo che tu avrai per essere suo. Versetto 13: prendi come modello le sane parole che hai udite da me con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù, custodisci il buon deposito permesso dallo Spirito Santo che abita in noi. Perciò Paolo sta scrivendo per sollevarlo spiritualmente, le ultime raccomandazioni dal pastore al mentore, dall'amico all'amico, dal collaboratore al collaboratore. E in poche parole, capitolo 2, versetto 1, guardate cosa dice Paolo: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Questo, Timoteo, tu devi fare. E continua a che cosa? Anche a predicare, come si legge al capitolo 4, versetto 2. Paolo vuole sollevare Timoteo, vuole incoraggiarlo, vuole ricordare a Timoteo queste cose, vuole esortarlo a fare queste cose. E vuole che Timoteo si ricordi della salvezza per grazia, questo è uno dei temi che è presente in seconda Timoteo. Vuole che si ricordi della persona di Cristo, della perseveranza e allo stesso tempo della natura e dell'utilità della scrittura. Questa è, possiamo dire, la teologia che Timoteo deve avere in mente mentre sta vivendo quella situazione. E questa è la teologia che sosterrà non soltanto la vita di Timoteo, ma allo stesso tempo sosterrà il ministero di Timoteo in quella chiesa. In modo specifico, la natura e l'utilità della scrittura è quella che Paolo sottolinea nel nostro passo, è quella che Timoteo vuole che soprattutto lui abbia presente. E guardate, in mezzo al discorso in cui Paolo parla a Timoteo nel nostro passo, al capitolo 3, versetto 1, questo sta succedendo. Paolo gli sta dicendo: or sappi, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno. E poi scrive una lista che descrive i non credenti, e non solo, anche i falsi insegnanti, le persone che stanno incoraggiando, scoraggiando a Timoteo, ad Efeso. Versetto 8: come Yanè e Yambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, si opporranno anche a te, Timoteo. Ma Timoteo, oltre al ravvivare il carisma di Dio che è in lui, avere questo spirito di forza, di amore, di autocontrollo, Timoteo deve tenere presente, versetto 10, l'insegnamento di Paolo, la sua condotta, i suoi propositi, la sua fede, la sua pazienza, il suo amore, la sua costanza, le persecuzioni di Paolo, le sofferenze di Paolo, e deve tenere tutto questo presente, sapendo che tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Paolo sta, possiamo dire, togliendo pressione da Timoteo nel modo in cui gli sta dicendo: tutto ciò che ti sta succedendo è parte del ministero, parte del tempo in cui stiamo andando, perciò Timoteo rafforzati, sii stabile. Versetto 14: tu, Timoteo, devi rimanere nella sana dottrina, tu devi continuare nelle cose che hai imparato, sapendo da chi le hai imparate, sapendo anche che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture che ti hanno portato alla salvezza. E il punto è: Timoteo, rimani saldo nella scrittura, e tu devi considerare fortemente l'importanza della scrittura, perché ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile. Timoteo deve essere lì nella parola, nonostante il suo scoraggiamento, la sua timidezza, la sua debolezza. Ecco dove Timoteo deve stare, e lui deve stare lì perché è ispirata da Dio ed è utile, è efficace, è in grado di mettere a Timoteo in una condizione favorevole per far ciò che lui deve fare, per vivere nel modo in cui il Signore gli richiede. E Paolo chiede a Timoteo questo. Pensate, Paolo lo sta chiedendo a una guida, lo sta chiedendo a un pastore, a un insegnante che ha pressioni ministeriali di portare avanti una chiesa. Se questa parola è efficace per Timoteo, quanto più può essere anche per noi, che forse non abbiamo tutte quelle responsabilità, ma abbiamo tanti pesi. E Paolo porta, possiamo dire, lo sguardo, il focus di Timoteo a concentrarsi sull'importanza della parola. Ma perché la parola è così importante? Perché essa è ispirata. Prima caratteristica: ogni scrittura è ispirata da Dio. Ogni scrittura, nella sua totalità, in ogni sua parte. Ogni scrittura è ispirata da Dio ed è necessario vedere la parola scrittura. Questo perché nella nostra traduzione, al versetto 15, Paolo ha appena scritto le sacre scritture, e ora al versetto 16 scrive ogni scrittura. Nell'originale, sacre scritture, versetto 15, e la scrittura, versetto 16, sono due parole diverse. Al versetto 15 Paolo usa due parole in greco per dire sacre scritture. Queste due parole erano per far riferimento all'Antico Testamento. A sostegno di questo possiamo pensare a che Paolo sta ricordando alle scritture che Timoteo aveva conosciuto quando era bambino. Quando Timoteo era bambino c'era solo l'Antico Testamento. E poi al versetto 16 Paolo si riferisce alla scrittura, un'altra parola nel greco, grafè. Questo è significativo perché questo termine era usato comunemente nella chiesa primitiva per indicare non solo l'Antico Testamento, ma anche la parola di Dio rivelata più di recente, che poi prese il nome del Nuovo Testamento, perché sappiamo la rivelazione di Dio è stata progressiva. Dio, per un periodo di quasi 50 anni, lui rivelò attraverso i libri, gli scritti, più informazione, più verità alla sua Chiesa per sapere come vivere dopo la partenza di Gesù Cristo. E quello che Paolo sta dicendo è che ogni scrittura, riferendosi all'Antico Testamento e tutto ciò che Dio aveva rivelato fino a quel momento, è dove tu devi mettere la tua attenzione. Noi, avendo il canone concluso, questa verità è applicabile ai 27 libri del Nuovo Testamento e ai 39 libri dell'Antico Testamento. E questo è importante per noi, perché Paolo non sta avendo tutta la rivelazione che noi abbiamo completa, ma allo stesso tempo Paolo sta facendo riferimento a tutta la rivelazione di Dio fino a quel momento. Da quel momento in poi Dio avrebbe aggiunto almeno quasi 10 libri in più, ma ognuno di esso è ispirato e farà riferimento alla stessa verità, perché ogni scrittura di Dio è ispirata. Ed è anche interessante e necessario vedere come il Signore aggiungeva questi libri e gli apostoli, come la Chiesa, li riconoscevano subito. Questo ci aiuta a noi a capire che cosa? Se ciò che noi vediamo è lo stesso che loro avevano visto. Andate in 1 Timoteo, capitolo 5, versetto 17, 19 e 18. Qui leggiamo che Paolo disse a Timoteo: gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Versetto 18. Infatti la scrittura dice, e poi cosa cita? Non mettere la museruola al bue che trebbia e l'operaio degno del suo salario. Paolo sta citando Deuteronomio 25, ma sta citando che cosa? Il secondo passo fa riferimento a Luca. Luca capitolo 10, versetto 7. Perciò Paolo si sta riferendo alla scrittura, includendo Luca. Non sta facendo solo riferimento all'Antico Testamento, ma lui, gli apostoli, la Chiesa stessa, già riconosceva in quel tempo che Dio aveva ispirato Luca a scrivere il suo Vangelo. Un altro passo, seconda Pietro, capitolo 3, versetto 15. Qui Pietro sta dicendo ai suoi lettori di considerare che la pazienza del nostro Signore per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo li fa in tutte le sue lettere in cui tratta questi argomenti, dice Pietro. E poi aggiunge: in esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travissano a loro perdizione, come anche le altre scritture. In un'altra traduzione si può leggere che gli uomini instabili e ignoranti travissano il resto delle scritture per la propria perdizione. Perciò Pietro sta includendo che cosa? Gli scritti di Paolo come scritti ispirati da Dio, che i falsi insegnanti travissano come tutto il resto della scrittura. Perciò dal 44 d.C. fino al 96 d.C. Dio aggiungeva rivelazione, e questo era, possiamo dire, palese per la Chiesa. La Chiesa riconosceva facilmente ciò che Dio aveva ispirato a causa dello spirito che dimorava in loro e che li portava a vedere che quella parola era ispirata, si conformava a tutto il canone. E Paolo chiama Timoteo a considerare che cosa? L'importanza di questo. L'importanza della rivelazione di Dio per la sua vita e per il suo ministero a causa di che cosa? Di che la scrittura è ispirata. Letteralmente ogni scrittura è soffiata da Dio, è respirata da Dio. Ecco perché la scrittura è così importante. Questo sottolinea il fatto che sia ispirata, che l'origine di ogni scrittura, l'origine di questa scrittura che noi abbiamo, è, possiamo dire, l'origine non è nell'uomo, ma è in Dio stesso. La fonte da dove proviene la scrittura non è l'autore umano che scrisse, ma è Dio stesso. E questo lo sappiamo, ma questo è buono ricordarceli per capire l'importanza di questa parola. Seconda Pietro 2:20 ci dona più informazioni riguardo a come le scritture furono messe per iscritto. Paolo dice che fu ispirata, perciò la sua fonte è Dio stesso. E secondo Pietro 2, 20 e 21 dice che nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo. Cioè l'origine non è l'uomo stesso. Ma cosa hanno fatto gli uomini? Degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Qui vediamo che quella parola scritta non proveniva possiamo dire, dagli autori stessi, dalle loro riflessioni, dai loro studi personali, ma era Dio stesso che li spingeva attraverso lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo li spingeva come il vento spinge una barca in una certa direzione. E quello che fece lo Spirito Santo fu sorvegliare tutto il processo di ispirazione. Ha guidato ogni autore a scrivere quello che usciva dal respiro di Dio, possiamo dire. E pensate, dal nostro respiro esce vapore, dal respiro del Signore esce verità, esce la scrittura, esce parola ispirata. E guardate, non dice che gli autori furono ispirati. Cosa dice? La scrittura, ogni scrittura è ispirata. Il focus non è l'uomo. Possiamo dire l'autore non è l'uomo, è Dio stesso. Dio si servì dell'uomo, possiamo dire come si servì di Maria per far nascere Gesù Cristo, l'uomo perfetto. Nonostante Maria era una peccatrice, macchiata dal peccato, Dio usò Maria con la sua natura decaduta per far uscire chi? Suo figlio, senza peccato, perfetto. E Dio in questo modo ha usato gli autori umani a fare lo stesso. L'autore umano era sospinto dallo Spirito Santo e ha scritto ogni parola che usciva dalla bocca di Dio. E noi quando parliamo di come Dio ispirò le scritture, dobbiamo tenere presente questo. Nel libro Dottrina Biblica dice che Dio scrisse le scritture influendo nei pensieri degli autori umani. E poi dice che Dio si servì di uomini fallibili per scrivere le scritture, ma allo stesso tempo Egli impartì parole infallibili e senza errori per mezzo di loro. Un'altra citazione dice: come una persona può fare una linea dritta con un bastone storto, così Dio ha scritto la scrittura senza errori per mezzo di uomini perfetti. E pensate a questo anche, ascoltate, Dio si servì, non fu soltanto che Dio ha ispirato, ha soffiato negli autori loro hanno scritto, ma Dio si servì di tutto ciò che gli succedeva intorno. Dio, possiamo dire, ha preparato ogni aspetto per rivelare la sua parola. Perché dice che Dio si servì di tutti gli scenari storici al fine di creare il contesto per scrivere la sua parola divinamente ispirata. E poi aggiunse John MacArthur: Dio nella sua provvidenza ha fatto che tutte le persone, tutti i problemi, personalità, culture, governi e sfide secolari e qualsiasi altro scenario interagiscano tra sé perché Dio possa scrivere la sua parola. Ecco perché lo che noi leggiamo sono libri, lettere che Paolo scrive a Timoteo o che Paolo scrive a un'altra chiesa. E Dio ha preparato tutto quel momento, e quando Paolo ha scritto, Dio semplicemente soffiò le parole e Paolo scrisse ciò che Dio voleva. Ma possiamo dire, tutto è stato preparato da Dio, contesto, autore, perché si è servito del carattere dell'autore, della conoscenza dell'autore, si è servito di ogni cosa di Paolo, di Pietro, di ogni autore biblico, e lo fece al fine che lui potesse scrivere, trascrivere la sua parola. Il risultato finale di questo processo è che la scrittura è pienamente la parola di Dio e fu supervisionata da Dio attraverso lo Spirito Santo. E quello che noi possiamo dire è che la parola di Dio è inerrante, autoritaria in ognuna delle sue 66, in ognuno dei suoi 66 libri. Questo è fondamentale. Ogni scrittura è ispirata da Dio. E guardate, Dio ha ispirato la scrittura, lui ha soffiato la scrittura, e la scrittura che esce da lui stesso, come può uscire? Perfetta. Nonostante l'autore sia umano, quella parola, quella rivelazione, ciò che lui ha voluto dire, lo ha detto in un modo perfetto. Nel modo in cui si servì della grammatica, per quello noi studiamo ogni parola, prestiamo attenzione a ogni cosa che succede nel testo, perché ogni cosa è proprio ispirata da Dio. Dio ha voluto dire quello. Dio ci ha donato questa parola sua senza errori, senza contraddizioni, e questo è perché proviene da Lui stesso. Ogni paragrafo, ogni versetto, ogni concetto, ogni singola parola, come dice Gesù, neanche una iota passerà, è la lettera più piccola nell'ebraico. Ogni cosa è perfetto in ciò che troviamo nella scrittura, e sappiamo ciò che è stato ispirato e fu scritto è il manoscritto originale, che oggi non ci sono più, e possiamo dire allo stesso tempo forse meglio, perché l'uomo l'avrebbe adorato invece di leggerlo. Ma noi, a causa della copia di questi manoscritti originali che faceva la Chiesa nel primo secolo, noi possiamo arrivare alla conclusione di che noi abbiamo una fedele traduzione di ciò che il Signore ha ispirato. E Paolo vuole che Timoteo tenga presente che cosa? Ogni scrittura è ispirata da Dio. Per la tua vita, Timoteo, per il tuo ministero, tu devi considerare questo. Più approfondiamo questa verità, possiamo avere allo stesso tempo più impegno avremo in essa, e allo stesso tempo più avremo desiderio di conoscere di essa, più avremo un approccio diverso per leggerla, perché noi stiamo leggendo qualcosa che è perfetto. Davanti a noi non abbiamo un semplice scritto del primo secolo, ma abbiamo le stesse parole che Dio ha voluto dire per noi affinché le conosciamo. E come dice Pietro in 2 Pietro 1,5, noi abbiamo tutto ciò che riguarda la vita e la pietà attraverso la sua parola. Tutto. Tutto attraverso una parola perfetta. Nulla è simile alla scrittura. E pensate all'impatto di questa verità quando la leggiamo. Quando la leggiamo. Da Genesi fino a Apocalisse, tutto ciò che abbiamo è senza errori ed è vero. E questa verità, possiamo dire, avrà anche impatto nel modo in cui interpretiamo la scrittura. Perché se noi pensiamo a Genesi 1 a 3, non fu un racconto, possiamo dire, poetico. Perché Dio la rivelò come una narrativa di un evento storico dove soltanto Lui fu presente. E Lui è in grado di aver trasmesso quella verità affinché noi la afferriamo per fede, ma ci crediamo in essa, non la neghiamo. Se noi neghiamo Genesi 1 a 3, cosa negheremo anche, ad esempio? Il peccato. Perché lì dove l'uomo cade disubbidì Dio. Se noi neghiamo Genesi 3, e neghiamo il peccato, di conseguenza, dobbiamo negare anche Gesù Cristo, la sua vita, la sua opera. Perché tutto è collegato. Nel principio Dio creò. Se noi non crediamo a quello, tutto il resto, o se noi diciamo questo non è così ispirato, come si può anche, tanti studiosi dicono, liberali, alcune parti sono ispirate, altre no. Il liberale proprio dice che non è parola di Dio in alcuni casi. Ma il punto è che se noi siamo a stabilire cosa è ispirata e cosa non è ispirata, noi siamo in problemi, perché saremo noi a giudicare la scrittura. Ma in questo caso Paolo sta dicendo ogni scrittura, ogni scrittura. Perciò rispondi con sincerità a questa domanda: cosa pensi riguardo alla scrittura? Perché questo che stiamo vedendo è cruciale. Perché Paolo in 1 Tessalonicesi 2,13 ringrazia sempre Dio per i Tessalonicesi, perché dice: quando ricevesti da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio. E guardate cosa fa: la quale opera efficacemente in voi che credete. Perciò il fatto di credere che ogni scrittura è ispirata di Dio ha l'implicazione di ciò che farà nella tua vita. Questa parola è efficace in coloro che credono. E non è il non credente che, o il credente che stabilisce se questa parola è ispirata o no. Questa parola è già ispirata, ma avrà efficacia in chi? In quelli che lo Spirito Santo prende e applica, convince di peccato, salva e poi usa non soltanto per la salvezza, ma anche per santificarlo. Cosa pensi della scrittura? Perché questo è chiaro: ogni scrittura è ispirata da Dio, ogni, ed è efficace per noi che crediamo. Questo ci porta alla seconda caratteristica per cui la scrittura è importante: essa è utile. Paolo prosegue mostrando l'importanza della scrittura per la vita e il ministero di Timoteo, dicendo: ogni scrittura ispirata da Dio è utile. Utile. La parola contiene l'idea di beneficio, di qualcosa di produttivo, di sufficiente. Essa è utile, utile ai nostri bisogni spirituali, ai nostri bisogni morali. Essa è utile perché è ispirata. Ed è ispirata, di conseguenza è utile. Utile per i nostri bisogni, possiamo dire, del cuore. Del cuore, dove né la psicologia né qualsiasi altra cosa e nemmeno l'uomo può arrivare. Solo questa è utile per arrivare all'interiore dell'uomo, come leggiamo in Ebrei 4, versetti 12 a 13. L'autore degli Ebrei dice: infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. È vivente ed efficace, penetra l'anima e giudica sentimenti e pensieri del cuore. Solo questa parola può fare questo. Solo Dio può entrare dove l'uomo non ci arriva. Solo Lui usa la sua parola per far questo. Essa è sufficiente. E guardate, essa è utile per noi perché non solo ha la capacità di arrivare al più profondo nostro e giudicarci, i nostri sentimenti, i nostri pensieri del cuore, ma anche è utile per insegnare, versetto 17, insegnare, riprendere, correggere ed educare alla giustizia. Un noto predicatore, John Stott, fa una divisione di queste parole molto importante. Egli disse che le prime due parole, insegna e riprende, riguarda quello che noi dobbiamo credere. E poi le seconde due parole, corregge e educa, riguardano quello che noi dobbiamo fare, vivere. Perciò la scrittura è utile per quello che noi dobbiamo pensare e per quello che noi dobbiamo fare. Allo stesso tempo, la scrittura è utile e ha degli aspetti, possiamo dire, positivi e negativi, sempre sulla base del versetto. La scrittura è utile a insegnare e a educare, aspetti positivi, perché ci insegna a far quello, ma allo stesso tempo la scrittura è utile per riprenderci e correggerci, aspetti negativi, cose che noi non vogliamo. Ci sono cose che noi non dobbiamo più fare come credenti e ci sono cose che dobbiamo fare come credenti, ed è uno spogliarsi e rivestirsi. Ci sono cose che dovranno essere tolte da noi e ci sono cose che dovranno essere aggiunte a noi. Perciò la scrittura contiene questo incoraggiamento, ma anche contiene questo avvertimento: mi insegnerà, ma mi riprenderà, mi correggerà, ma mi educherà. È una parola equilibrata, il Signore sa come maturarci. Ma guardate per primo cosa fa, ci insegna. La scrittura con questo modo ci sta mostrando che ci deve dare qualcosa che probabilmente noi non abbiamo. Ci insegna. Pensate a un professore a scuola che insegna al bambino matematica. Forse il bambino sa contare, ma non sa di più di contare. Perciò noi siamo con il sommo insegnante. E la scrittura è anche utile per questo. Guardate, la scrittura ci insegna istruzione divina o contenuto dottrinale tanto dell'Antico Testamento quanto del Nuovo Testamento. La scrittura ci imparte conoscenza riguardo alla conoscenza, alla rivelazione di Dio in Cristo. Questo fa la scrittura. Ci insegna che cosa? La scrittura in se stessa. Essa anche riprende, dice Paolo. Per riprendere si intende che la scrittura ci rimprovera per un comportamento o una dottrina sbagliata. La scrittura porta anche il peccato allo scoperto affinché noi possiamo pentirci o confessarlo. La scrittura mette alla luce tutto quello che è falso e condanna tutto ciò che è empio. Perciò pensate, nella riprensione io ho bisogno di essere ripreso affinché il Signore mi mostri il mio peccato e io possa abbandonarlo. È qualcosa che sì è negativo perché deve uscire qualcosa di me, ma allo stesso tempo Dio lo sta usando per il mio bene. Vuole mostrarmi quel peccato, vuole sottolinearlo, forse attraverso anche un fratello, una sorella, Matteo 18, ma questo è affinché io lo abbandoni, affinché io sia più come Cristo. La scrittura anche corregge, per correggere si intende anche che ristora, ha a che fare con riportare qualcosa al suo stato iniziale. Questo verbo aveva anche il significato, si usava per rimettere al posto qualche oggetto caduto o per risollevarlo quando qualcosa era caduto. Perciò la scrittura non rimprovera soltanto noi per un comportamento sbagliato, ma anche ci corregge per vivere una vita santa. Pensate a tutto ciò che fa la parola, e tutto ciò è affinché noi siamo più simili a Cristo. E la fine, infine, educa la giustizia, cioè offre un'educazione concreta per una condotta pia, non semplicemente correggere un comportamento sbagliato, ma ci educa per essere pii, per essere santi, per essere più come il Signore. Tutto questo cosa ci dimostra? Sì, la scrittura è utile, ma anche sottolinea qualcosa in noi, che noi dobbiamo cambiare, che noi stiamo cambiando. Ed ecco che la Chiesa è una Chiesa dove cambia e riconosce quello per se stesso, ma lo riconosce anche con gli altri. Ecco perché può e dobbiamo essere pazienti con gli altri, perché siamo tutti in crescita, perché ancora siamo in questa terra e Dio sta ancora usando questa parola per insegnarci, per riprenderci, per correggerci e per istruirci a camminare giustamente. Noi siamo nella scuola del Signore, possiamo dire. E questo è l'unico libro di testo per imparare tutto ciò che Lui si aspetta. Chiediamoci, cosa ti sta insegnando la scrittura? Perché se la scrittura non sta facendo effetto in te, c'è qualcosa che non va, perché la scrittura è utile a quello. Un'altra domanda, come stai rispondendo alle sue riprensioni? Perché possiamo dire, noi come credenti possiamo rispondere in un modo positivo alla riprensione? L'accettiamo? Umiliante e dolorosa tante volte? Perché il Signore sottolinea i nostri peccati? E a volte questa cosa accade nel privato, quando ascoltiamo una predicazione e riconosciamo io sono mancante in questo. Ma tante volte accade perché un fratello o una sorella viene e me lo dice, o un mentore, una persona più matura di me, o anche una persona più piccola contro la quale ho peccato. Perciò come rispondiamo alle riprensioni? Ricordiamoci di questo, la riprensione non è affinché io mi senta sbagliato. Sì, sono sbagliato, già di natura, ma la riprensione è affinché io cambi e sia più come Cristo. Perciò questo è un bene. Come pensate al perdono che Filemone deve dare a Onesimo? Il perdono è qualcosa che ci libera, è qualcosa di buono per noi. In questo caso, la riprensione è affinché noi abbandoniamo il nostro peccato. E poi, quanto ricerchi la sua correzione, quanto vuoi capire dal Signore nella sua parola come tu puoi camminare correttamente, perché essa è in grado di far questo per noi. Infine, in che modo vuoi o ti dai per essere educato alla giustizia? Non voglio offendere nessuno, ma possiamo dire noi siamo maleducati spiritualmente parlando, perché stiamo crescendo nel modo in cui dobbiamo essere come Cristo. Perciò il Signore con tanta pazienza ci educa alla giustizia. Noi abbiamo bisogno di questo, perché se pensiate il fine di tutto l'insegnamento della Scrittura per noi come Chiesa, qual è? Essere come Cristo. Questo ciò che è il nostro obiettivo, essere come Lui. E quando noi abbiamo questo standard alto di quello che noi dobbiamo fare, quando noi abbiamo questo standard alto della parola di Dio, la conseguenza è che il mio focus è: ok, mi hanno ripreso, la parola mi ha ripreso, mi stanno correggendo, la Scrittura mi sta correggendo, però il mio punto non è la correzione, il mio punto non è che devo essere insegnato o devo essere ammaestrato, il mio punto è che io voglio essere come Cristo. Perciò accetto la correzione, accetto l'insegnamento e accetto tutto ciò che mi farà essere come il mio Signore. E infine guardate il versetto 17: la Scrittura è utile. Utile per che cosa? Perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Paolo ha in mente Timoteo, possiamo dire. Timoteo è l'uomo di Dio che in quel momento sta soffrendo, è debole, e che cosa deve fare? Deve fare ciò che il Signore lo ha chiamato a fare. E come? Attraverso la Scrittura. Perché l'uomo di Dio sia completo, cioè che sia capace, competente in tutto ciò che è chiamato ad essere o fare, e che l'uomo di Dio sia preparato, ben preparato, reso capace di soddisfare tutto ciò che la giustizia comanda. E tutto questo è per fare ogni opera buona. Timoteo deve considerare questo, deve considerare l'importanza di questa scrittura per la sua vita, per il suo ministero. E guardate cosa farà Paolo, il capitolo 4, versetto 1. Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 1. Lui dirà, dopo che ha presentato l'importanza della scrittura, dirà: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola. E poi aggiunge: insiste in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Pensate, questa parola avrebbe fatto prima di tutto effetto in Timoteo, e dopo di che Timoteo l'avrebbe predicato alla Chiesa affinché quella stessa parola avesse lo stesso effetto in tutto il gregge. E Timoteo deve fare questo. Hai mai considerato l'importanza della scrittura in questo modo? Questo è fondamentale per la nostra vita, è fondamentale per quello che il Signore ci chiamerà a fare, ed è fondamentale perché? Perché essa è ispirata, parola di Dio, perché essa è efficace e utile. E perciò se tu dici amen a tutte queste cose, e noi diciamo amen a tutte queste cose per quello che è la parola, è, possiamo dire, ispirata, è Lui stesso che ci parla, allo stesso tempo è utile e noi abbiamo bisogno di quello. Se noi diciamo amen a tutte queste cose, dimostriamo quanto sia importante questa parola veramente per noi in questo modo. E sapete qual è? Non è semplicemente dicendolo, ma leggendola ogni giorno, meditandola ogni giorno, ascoltandola ogni volta che viene predicata dal pulpito. Perché in questo modo noi praticamente diciamo: io ho capito quanto questa parola è importante per la mia vita. Noi dobbiamo manifestare questa verità che comprendiamo dalla scrittura nel modo in cui ci rapportiamo con il Signore attraverso la sua parola. Perciò ricordati di questo: quanto è importante la scrittura a causa della sua ispirazione e a causa della sua utilità. Essa è fondamentale per la nostra vita. E come lo manifestiamo? Ascoltando e leggendo ciò che Lui ci ha dato. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per quanta misericordia, Signore, tu hai per noi. Per quanto sei stato buono e misericordioso, Signore. Per quanta grazia riceviamo da te, perché, Signore, hai fatto che ogni cosa, dopo che tu ci hai salvato, dopo che tu ci hai giustificati davanti a te, Signore, ci hai dato ogni cosa perché noi potessimo crescere alla conformità di tuo figlio, Signore. Riconosciamo che non possiamo dipendere dalle nostre forze, perché noi non siamo in grado di farlo, ma sì siamo in grado di stare attenti alla tua parola, sì siamo in grado di dare attenzione alla tua parola, sì siamo in grado di leggere la tua parola. E perciò, Signore, grazie per questo, perché qualcosa così impossibile per noi tu lo rendi possibile. E ti ringraziamo per la tua parola, Signore, che possiamo avere certezza di ciò che tu ci hai lasciato e che allo stesso tempo sappiamo che dobbiamo rifugiarci in essa per essere sempre di più insegnati, ammaestrati, istruiti, corretti e ripresi, Signore, affinché possiamo essere come Cristo. Che tu ci doni un cuore che si ricorda di questo quando tu ci riprenderai e quando tu ci correggerai, Signore, che tu possa essere onorato per il modo in cui noi come Chiesa cresciamo e siamo più come Cristo. Nel suo nome preghiamo. Amen. Amen.